Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Ducato, in studio Marisa Labbanca e Stefano Rizzuti.
I titoli: lotta ai finti poveri e tutela ambientale. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo indicatore economico e introduce il reato di combustione dei rifiuti.
Letta, il commissario europeo Olli Rehn non può permettersi scetticismo sull'Italia. Il capo dello Stato, l'Unione Europea, cambi rotta.
Porcellum, rinviato a gennaio il giudizio di costituzionalità sul discusso sistema elettorale.
Due punti sopra la media europea. L'ultima indagine OCSE promuove con riserva gli studenti italiani. La matematica rimane un problema e aumenta il divario nord-sud.
Ucraina, respinta la mozione di sfiducia nei confronti del governo, ma la protesta non si placa.
Il commissario per gli affari economici dell'Unione Europea, Olli Rehn, all'Italia. Bene sul deficit, ma è necessario ridurre il debito. Letta, l'impegno dell'Italia va premiato, non frustrato. L'Europa non sia scettica, è la risposta del Presidente del Consiglio Letta all'Europa. Anche Napolitano interviene in difesa del governo. Il servizio di Mario Marcis.
L'Europa non deve soffocare né frustrare l'impegno dell'Italia. Il Presidente del Consiglio Enrico Letta risponde con forza al Commissario per gli Affari Economici dell'Unione Europea, Olli Rehn, che oggi in un'intervista a Repubblica si è dichiarato scettico sulle reali capacità dell'Italia di riduzione del debito, uno dei vincoli chiave dell'Unione. La parola scetticismo proprio non piace a Letta. Un commissario non può permettersi di esprimere il concetto dello scetticismo. L'Italia, al contrario di altri paesi, è sotto il 3% nel rapporto deficit-PIL e con le riforme da applicare nel 2014 si capirà se sarà fuori dalla crisi. Anche il presidente della Repubblica Napolitano ha respinto al mittente le parole di Rehn. C'è da essere soddisfatti e consapevoli dello sforzo compiuto per risanare la finanza pubblica, ma serve da parte dell'Europa un cambiamento di rotta e una politica che stimoli crescita e occupazione, ha detto al termine dell'incontro con il presidente croato Ivo Josipovic. Scettico è anche Squinzi sull'operato del governo. La situazione è molto seria. Prima che il ministro chieda alle imprese di investire, bisogna ritrovare la crescita. Così il presidente di Confindustria si è rivolto al ministro per l'economia Saccomanni, che da New York aveva chiesto maggiore impegno ai privati per sostenere la ripresa.
Un nuovo ISEE per combattere i finti poveri e un decreto legge che introduce il reato di combustione dei rifiuti. Sono le novità più importanti varate oggi dal Consiglio dei Ministri. Il servizio di Agnese Fioretti.
Abbiamo assistito a chi aveva le esenzioni all'università e andava in facoltà in Ferrari. Con queste parole, il Premier Enrico Letta ha commentato le norme che renderanno più trasparente l'ISEE, l'indicatore del reddito e della situazione economica che permette alle famiglie di accedere ai servizi sociali, dalla sanità alla scuola. La riforma, contrariamente a quanto accaduto finora, prevede che solo una parte dei dati sarà autocertificata, perché quelli più importanti saranno compilati dalla pubblica amministrazione. Assegni di mantenimento e spese effettuate da persone disabili saranno esentati dal reddito, mentre aumenteranno le franchigie per le famiglie con tre o più figli. La casa e il patrimonio peseranno di più nel calcolo del nuovo ISEE, che potrà essere aggiornato nel caso di una riduzione del reddito di almeno il 25%, ad esempio per perdita di lavoro o cassa integrazione. Con questa riforma, ha detto il ministro del Lavoro Giovannini, intendiamo restringere gli spazi di evasione. Varato oggi dal governo anche il decreto relativo alla terra dei fuochi, con cui per la prima volta nell'ordinamento italiano entra il reato di combustione dei rifiuti e si annuncia il controllo di tutti i terreni delle province di Napoli e Caserta.
È stata rinviata al mese prossimo la decisione della Corte Costituzionale sul Porcellum, l'attuale legge elettorale. Ad annunciarlo questa mattina la stessa Suprema Corte in un'udienza pubblica. Il servizio di Francesco Creazzo.
Nessuna decisione riguardo all'eventuale incostituzionalità del Porcellum. La Corte Costituzionale questa mattina ha rinviato al 14 gennaio la decisione sull'attuale legge elettorale. Al vaglio della Suprema Corte il deficit di rappresentatività dei listini chiusi, ma soprattutto il premio di maggioranza per Camera e Senato con relativa esclusione dal voto di preferenza al singolo candidato. Alla base del rinvio decretato dai giudici presieduti da Gaetano Silvestri, forse la volontà di dare un po' più di tempo al Parlamento per individuare una soluzione politica. È il presidente del Senato Piero Grasso a lanciare l'allarme. Se lo stallo sulla legge elettorale dovesse continuare, ha dichiarato, sosterrò il trasferimento della legge alla Camera. Qui, ha detto invece il deputato PD Roberto Giachetti in sciopero della fame da 58 giorni proprio contro il Porcellum, ci sono le condizioni politiche per una riforma.
Alitalia. Il PM Maria Francesca Loi ha chiesto 4 anni di reclusione per Antonio Baldassarre, ex presidente della Consulta, e Giancarlo Elia Valori, ex presidente di Autostrade e degli Industriali del Lazio, per manipolazione del mercato. Secondo il PM, Baldassarre avrebbe diffuso sul mercato e alla stampa notizie false che avrebbero alterato il titolo di Alitalia, portando gli investitori stranieri a ritirarsi dalle trattative. Baldassarre, in sostanza, sarebbe stato il promotore di una cordata di società che erano in realtà inattive o inesistenti. Elia Valori invece sarebbe stato individuato dal PM come il manovratore occulto che ha coinvolto l'ex presidente della RAI Baldassarre.
Tremano i vertici della compagnia petrolifera Total Erg. L'amministratore delegato fino al 2012 Alessandro Garrone, tre manager e il firmatario della dichiarazione dei redditi sono indagati per frode fiscale. Avrebbero acquistato petrolio per 904 milioni di euro attraverso una società offshore con sede alle Bermuda, che a sua volta lo comprava dal produttore. Così facendo sarebbero riusciti ad aumentare i costi e ridurre il versamento dell'IVA.
Studenti italiani promossi ma rimandati in matematica. È quanto emerge da un'indagine Ocse Pisa del 2012. I risultati della ricerca nel servizio di Giovanna Olita.
La preparazione dei quindicenni italiani è migliorata, ma le loro competenze nelle materie scientifiche rimangono inferiori alla media dei paesi industrializzati. Dai 40.000 studenti sottoposti all'indagine è emerso un grande divario tra le regioni del nord e quelle del sud. Gli studenti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto sono tra i più bravi al mondo in matematica, mentre quelli siciliani si piazzano agli ultimi posti della classifica. Eccellenze al nord-est e prestazioni scarse al sud, quindi, ma non è l'unica differenza emersa. Le ragazze hanno più difficoltà in matematica rispetto ai ragazzi. Questo dato, ha affermato il ministro dell'istruzione Maria Chiara Carrozza, è la spia di una questione culturale, di un gap di genere che attraversa il nostro paese e va contrastato. Cala inoltre di 7 punti percentuali il numero degli studenti che non raggiungono le competenze matematiche minime. Il dato rimane comunque più alto di 2 punti percentuali rispetto alla media OCSE. Non possiamo trascurare il fatto che l'Italia registri risultati inferiori alla media, ha dichiarato il ministro Carrozza, ma l'indagine rivela che siamo uno dei paesi che ha registrato i maggiori progressi.
Nella classifica dei 117 paesi più corrotti del mondo, l'Italia si attesta 69esima insieme a Romania e Kuwait. A dirlo è il rapporto annuale di Transparency International, la ONG specializzata nel misurare il coefficiente di corruzione nei paesi del mondo. Rispetto all'anno scorso, il bel paese migliora di 3 posizioni e si mantiene lontano dall'80° posto della Grecia, che rimane il paese più corrotto dell'Unione Europea. Precipita anche la Spagna con 10 posizioni in meno rispetto all'ultimo rapporto, 12esima la Germania che però perde 1 punto, medaglia d'oro per Danimarca e Nuova Zelanda.
In Ucraina continuano le proteste dei filo europeisti contro il governo, i dettagli nel servizio di Ilaria Betti.
È quasi vuota Piazza Maidan, riempita in questi giorni dalle proteste dei manifestanti contro l'improvviso rifiuto opposto dal presidente Yanukovych di firmare l'accordo di associazione con l'Unione Europea. Il corteo, formato da chi vorrebbe l'apertura del paese contro l'evidente volontà della Russia di mantenere l'Ucraina nella sua area di influenza, si sta muovendo verso il Palazzo del Potere per chiedere ancora una volta le dimissioni del presidente dopo che il Parlamento ucraino ha respinto la mozione di sfiducia presentata dall'opposizione contro il governo. Migliaia di manifestanti si erano ammassati stamattina di fronte al Parlamento di Kiev in attesa del voto, ma la mozione con soli 186 voti sui 226 necessari non ha raggiunto la maggioranza. Il patto prevedeva tra l'altro il trasferimento in Germania per cure mediche di Giulia Timoshenko, la leader dell'opposizione, in carcere dal 2011. È probabilmente per la mancata firma dell'accordo che il segretario di Stato americano John Kerry ha annullato il suo viaggio in Ucraina, confermando invece la sua presenza in Moldavia. Si temono nuovi scontri tra manifestanti e polizia. Finora nella manifestazione, la più imponente dalla rivoluzione arancione del 2004, sono rimasti feriti circa 100 agenti e oltre 50 attivisti.
Mentre l'alto commissario ONU per i diritti umani lancia nuove accuse contro il presidente siriano Bashar Assad per aver autorizzato crimini di guerra contro l'umanità, a Malula, un villaggio 60 km a nord di Damasco, un gruppo di suore di nazionalità siriana e libanese è stato rapito ieri dai miliziani jihadisti. Secondo fonti locali, i terroristi hanno fatto irruzione nel convento di Santa Tecla, dove risiedevano le suore, e ne hanno preso in ostaggio 12, o forse, secondo il presidente della Caritas siriana Antoine Odo, sono solamente 5.
Yasser Arafat non è morto avvelenato, lo dicono gli esperti francesi incaricati dai giudici di Parigi che indagano sulla morte del leader palestinese avvenuta nel 2004. Per i francesi Arafat è morto per cause naturali e non per avvelenamento, come ipotizzavano esami medici fatti da svizzeri e russi che avevano trovato quantità anomale di polonio 210. Scettico sulla tesi francese Cese, responsabile palestinese delle indagini, il generale Tirawi, secondo il quale l'inchiesta è quasi terminata.
Sono stati arrestati 3 scafisti alla guida dell'imbarcazione con a bordo 142 migranti siriani, rimasta per 2 giorni al largo della costa calabrese e ieri soccorsa dalla guardia costiera. Stando alle testimonianze dei rifugiati, gli scafisti avrebbero minacciato di gettare in mare una bambina di 3 anni perché piangeva e stava male. Soltanto la ribellione del padre e di altri migranti li avrebbe poi convinti a riportare la piccola a bordo.
Al via la conta dei danni causati dal maltempo negli ultimi giorni in tutte le Marche. Mentre il pericolo piogge è rientrato, i corsi d'acqua stanno tornando alla normalità, come fanno sapere dalla Protezione Civile regionale. Le province più colpite sono state quelle di Macerata, Ascoli Piceno e Fermo, con danni a strade, edifici pubblici e rete ferroviaria. Il presidente Spacca ha comunicato che sono in arrivo 14 milioni di euro per le calamità che hanno colpito la regione nel 2011 e nel 2012, per un totale di 24 milioni, considerando i fondi stanziati per i comuni marchigiani negli scorsi giorni.
Sono quasi 6 milioni gli italiani a rischio obesità, un dato in costante crescita e ancora più allarmante se si considera che soltanto 7.000 possono ricorrere alla chirurgia. Come spiega Paolo Gentileschi del Policlinico Tor Vergata, gli interventi, seppur importanti perché riducono la capacità dello stomaco di assumere cibo, sono pochi perché in Italia mancano risorse e organizzazione. Chi sceglie la chirurgia, infatti, ha bisogno di farmaci specifici e ore di permesso lavorativo per visite specialistiche o ricoveri ospedalieri. E tutto questo ha un costo a cui non tutti possono accedere.
Torna a casa dopo qualche giorno e la chiave non entra più nella serratura. Bussa e si ritrova davanti una famiglia con bambini. È successo a una donna di Bologna di 33 anni in affitto in un appartamento di edilizia popolare nel quartiere bolognese di Casteldebole gestito dalla Acer. La donna è stata costretta a dormire la prima notte ospiti di amici, visto che i nuovi inquilini di casa sua non hanno nessuna intenzione di lasciare l'appartamento.
Sembrava estinto dagli anni 60 e invece il grifone ha ripreso a volare sul parco dei Nebrodi, la più grande area protetta della Sicilia. Insieme a lui, in questi anni, hanno fatto il loro ritorno in Italia orsi, camosci, foche e falchi pescatori. Un successo per i mari e per le montagne italiane che è stato presentato oggi a Roma durante il convegno «I parchi incontrano la scienza». Il merito di questa ritrovata biodiversità, secondo il presidente della Federparchi, Giampiero Sammuri, va all'eccellenza della ricerca scientifica italiana in campo ecologico.
Il giornale termina qui, arrivederci da Radio Educato, la linea può tornare a Radio Ananas.
Abbiamo trasmesso Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.